SBS Italian.
Sta compagna vostra, caggio perduto suol mia fantasia, ca penso sempre, perché tutta vita mia, in ciò volesse dice.
E noi ci imbarchiamo di nuovo sul nostro treno che ci porta in giro per l'Italia per fare una nuova tappa nella storia dei gialli italiani, contemporanei ma anche del passato. E oggi Barbara Pezzotti, docente della Monash University di Melbourne, ci porta a Napoli. Buongiorno Barbara, bentornata.
Buongiorno a tutti voi.
Allora Barbara, Napoli. La volta scorsa eravamo stati a Roma, scendiamo un po' più a sud e torniamo anche un po' indietro nel tempo, perché anche nel caso di Napoli c'è una storia molto lunga di gialli, vero?
Assolutamente sì, cioè come abbiamo visto per Torino, l'amore se vogliamo tra il giallo e la città è iniziato molto presto, quindi stiamo parlando della seconda metà dell'Ottocento, quando alcuni scrittori cominciano a parlare di delitti e di crimini ambientati a Napoli. Non parliamo di gialli come li immaginiamo noi adesso, sono più che altro storie del mistero, dell'orrore, sulla scia dei feuilleton francesi di cui abbiamo già parlato durante la nostra puntata torinese. In questo caso abbiamo delle opere molto, come dicevo, che arrivano molto presto. Cito un autore, Francesco Mastriani, che scrive fra le altre cose Il mio cadavere, La cieca di Sorrento, un tipico romanzo diciamo anche un po' sentimentale nel 1852, e poi I misteri di Napoli tra il 1869 e il 1870. Quindi qui siamo veramente un po' agli esordi del giallo a livello anche internazionale e non c'è un vero detective, non c'è una vera indagine, però c'è una rappresentazione molto nera, molto dark di Napoli e del ventre di Napoli e dei crimini, no? E delle brutture che avvengono nel cuore della città. Però molto presto, come a Torino avevamo Carolina Invernizio, abbiamo anche qui una signora del giallo, una donna che molto presto affronta questo tipo di genere, ed è Matilde Serao. Matilde Serao è una donna eccezionale, è una scrittrice e una giornalista, ed è stata la prima donna ad aver fondato e diretto un quotidiano, Il Corriere di Roma, esperienza che poi ha ripetuto a Napoli quando si è trasferita a Napoli e ha poi fondato Il Corriere di Napoli e poi ha lavorato anche al Mattino di Napoli. Matilde Serao è stata candidata per 6 volte al Nobel, non l'ha mai vinto, purtroppo, perché era in realtà un genio. E ha scritto tantissimo, è stata una scrittrice molto prolifica, ha scritto per esempio una serie di racconti intitolati Il ventre di Napoli, quindi qui torna, no, l'idea dell'underbelly, no? Di nuovo nel 1884, e poi un pochettino più in là Il delitto di via Chiatamone nel 1907 e La mano tagliata nel 1912. Io sono andata a vedermi un po' di questi vecchi testi e vi posso anche confermare che il testo completo della mano tagliata è disponibile online gratuitamente ed è una lettura meravigliosa. Praticamente la storia comincia con questo giovane viaggiatore, Roberto Alimena, che lascia Napoli diretto verso Nizza con l'idea di fermarsi qualche giorno a Roma, che si addormenta nel vagone del treno dove sta viaggiando, si sveglia sentendosi osservato e c'è questo sconosciuto molto misterioso che lo guarda, no, con insistenza. Lui non cerca di parlargli ma non ci riesce, è uno straniero, un uomo molto misterioso, si ferma a Roma, va appunto nei suoi alloggi a Roma e si accorge di avere un pacchetto in più. Cioè tra le sue valigie c'è questo pacchetto misterioso E quindi ci sono moltissime pagine in cui lui non osa aprirlo, ma ci sono delle congetture su che cosa possa contenere questo pacchetto. E mi fermo qui perché vorrei che voi andaste poi a guardarvi il romanzo e a leggerlo e a scoprire cosa c'è in questo pacchetto misterioso.
E come accennavi poco fa, si tratta di un testo disponibile gratuitamente online, giusto?
Esattamente, sì. È un progetto, quindi un sito online che dà a disposizione tutta una serie di testi di letteratura italiana anche passati assolutamente gratuiti, quindi vale la pena andarlo a cercare.
Matilde Serao ci ha introdotti a questa nostra nuova tappa nella città di Napoli, ci accompagna come sempre la dottoressa Barbara Pezzotti. Ora facciamo un salto in avanti temporalmente per arrivare agli anni 80 del secolo scorso. Quale autore o quale autrice troviamo?
Troviamo un autore, si chiama Attilio Veraldi, è un autore molto interessante perché lui nasce come traduttore di gialli americani. Quindi viene un po' ispirato da questa idea del hardboiled americano, quindi di questi gialli molto disperati che raccontano di società molto caotiche, molto violente, in cui il detective un po' si barcamena e cerca di sopravvivere in un ambiente molto ostile. E lui ha scritto una serie di gialli negli anni Ottanta, in cui abbiamo in alcuni un protagonista che è si chiama Alessandro Iovine, è un personaggio un po' truffaldino, un po' ai margini della società, che lavora tra legalità e illegalità, e sono un po', diciamo, le sue avventure e disavventure in questo mondo tra camorra e legalità. Verso la fine poi degli anni Ottanta invece abbiamo un nuovo personaggio che si chiama l'ispettore Apicella, che lavora anche lui sempre, no? in questo mondo, diciamo, un po' shady, molto oscuro. E la cosa bella di Attilio Veraldi è che appunto nei suoi racconti, nei suoi romanzi, dà vita a un mondo di persone emarginate che diventano un po' protagoniste, che cercano di barcamenarsi, di sopravvivere in un mondo molto ostile, che diventano poi protagonisti dei gialli. Quindi siamo veramente lontani anni luce dal giallo all'Agatha Christie, dove abbiamo le persone magari privilegiate, l'alta borghesia che viaggia, fa la crociera sul Nilo, e poi abbiamo i delitti. Qui si tratta veramente di lotta feroce per la sopravvivenza
e di criminalità vera e propria. Che tipo di Napoli quindi emerge da questi testi?
Sì, è una Napoli delle periferie, una Napoli, diciamo, in cui il confine tra legalità e illegalità è molto labile, ed è una Napoli molto, molto popolare, ecco. Il detective si muove come al solito tra varie classi sociali, però direi che il focus, l'obiettivo è proprio quello di dimostrare le parti, diciamo, più povere della città di Napoli, che è una città talmente particolare che ha portato un altro scrittore, degli anni 90 a questo punto, Massimo Siviero, a scrivere addirittura un saggio che si chiama Come scrivere un giallo napoletano, pubblicato nel 2003, in cui questo scrittore dà dei consigli a scrittori nuovi, giovani, che vogliono ambientare le loro storie a Napoli e che devono rendere conto, secondo Massimo Siviero, della particolarità di Napoli, di una città che è una città mediterranea, che ha un porto, che è un misto di tante culture ed etnie diverse, che è una città grandemente caotica, con personaggi che lui dice sono poi come i personaggi devono essere un po' come i napoletani, devono avere un linguaggio molto verboso e devono avere anche un atteggiamento molto teatrale, come possono essere teatrali i napoletani. Massimo Siviero è autore di una serie di gialli che vedono come protagonista il detective Gabriele Abruzzese, che è un personaggio molto particolare, va in giro con un bastone da passeggio, vive da solo, ha affittato delle camere da una donna che poi gli prepara anche da mangiare, è quindi un uomo, diciamo, un pochettino vecchio stile, che risolve dei classici whodunit, direi qua, per cui abbiamo cerbottane, frecce avvelenate, tutta una serie di cose molto anche teatrali che lui risolve, quindi sono casi che lui risolve con grande teatralità. E c'è questa Napoli molto particolare, che è una Napoli che, appunto, come dicevo, è il ricettacolo di tante culture diverse. Quindi passerei magari a leggere un passaggio per illustrare quello che vi ho appena detto. Questo è, diciamo, un passaggio di Un mistero occitano per Abruzzese, che però è ambientato in parte più a sud, ma poi torna anche a Napoli. E quindi questo è il passaggio. In lontananza si udiva l'eco lamentosa di un improbabile muezzin che invitava da qualche balcone di Piazza Mercato alla preghiera del venerdì, a mezzogiorno, la domenica dei musulmani. Ma non c'erano torri o minareti. La folla invase le navate trasversali di quell'edificio di culto islamico, che avrebbe meritato un'architettura meno anonima e più musulmana. Almeno quanto quella delle cupole di alcune chiese cattoliche circostanti, la cui prospettiva rivelava un'impronta arabesca. Quindi vediamo che anche nella architettura stessa di Napoli abbiamo un mix, se vogliamo, di culture diverse che portano Napoli veramente ad essere una vera e propria città mediterranea e quindi fulcro di diverse civiltà.
Stiamo parlando con la dottoressa Barbara Pezzotti, la nostra signora in giallo, che ci porta in giro per le città e vedremo anche alcune isole italiane alla scoperta appunto di ritratti appunto urbani, possiamo dire così, degli autori e delle autrici del giallo italiano. Non possiamo non parlare, parlando di Napoli, di un mistero, ovvero quello dell'autrice Elena Ferrante e di uno dei suoi libri che, a tuo parere, può essere in un certo modo letto come un vero e proprio giallo, Elena Ferrante.
Ma sì, dunque, diciamo innanzitutto il giallo nasce proprio dall'identità, no? della scrittrice, che è rimasta a lungo misteriosa. Adesso si è scoperto chi sia ed è anche un peccato che si sia un po' risolto il mistero, se vogliamo. Già questo di diritto la mette, no? tra diciamo le autrici di giallo. Noi sappiamo che Elena Ferrante è diventata famosissima in tutto il mondo per la serie dell'Amica Geniale, da cui hanno poi tratto anche una serie televisiva di grande successo, però precedentemente ha scritto molti altri testi interessantissimi, tra cui L'amore molesto nel 1999. È un giallo, io lo chiamo giallo, però facendo un minimo di sforzo, diciamo, perché però fino a un certo punto, perché noi abbiamo questo romanzo che comincia con la morte, con la scomparsa e poi la morte di una donna anziana, Amalia, e la figlia Delia, che vive a Bologna, torna a Napoli per cercare di scoprire il mistero della morte della madre. Questo mistero che la attanaglia e che la porta a tornare indietro nel passato, come fa ogni buon detective, perché ogni detective parte da un omicidio e poi deve un po' ricostruire la storia della vittima, quindi è sempre, no, un viaggio nel passato, un giallo è sempre un viaggio nel passato, in cui lei ricorda la propria infanzia, la propria adolescenza, rivede familiari che lei non vedeva da tempo, perché lei aveva anche questo rapporto molto turbolento con la madre, aveva cercato di dimenticare Napoli e di ricostruirsi una vita completamente nuova e indipendente. E però questo fantasma un po' ingombrante della madre torna, incomincia a investigare, incomincia a chiedere, e il romanzo non finisce ma arriva a tre quarti, in cui si svela un crimine, un vero e proprio crimine. Tutto il romanzo si incentra sulla violenza di genere, violenza contro le donne, che è un tema molto caro a Elena Ferrante. Quindi diciamo che c'è questa descrizione di una società molto violenta, molto maschilista, molto patriarcale, in cui la violenza contro le donne diventa una cosa quasi quotidiana di tutti i giorni, che viene internalizzata da tutti. No? Dalla protagonista poi compresa, che poi scopre alcune cose anche di sé stessa che aveva rimosso, che aveva ignorato, e alla fine del romanzo scopre di essere più simile alla madre di quanto non si immaginava. In tutta questa indagine psicologica abbiamo uno sfondo di una Napoli che è un po' diversa dalla Napoli di cui possiamo immaginare, perché da una parte abbiamo la Napoli preda della camorra, però abbiamo anche tutta una parte della letteratura e del cinema che vede Napoli come una città solare, piena di grande vitalità, no? Una città con un'esplosione di colori. Bene, nell'Amore molesto piove tutti i giorni e non credo ci sia un unico giorno di sole, e vediamo una Napoli molto grigia, molto cupa, molto scura, molto violenta, che rispecchia poi anche l'indagine di Delia e anche il suo stato d'animo. Quindi, se volete, io magari leggerei qualcosa da L'amore molesto. Il mare era diventato una pasta violacea. I suoni della mareggiata e quelli della città producevano una miscela furibonda. Attraversai la strada schivando auto e pozzanghere. Più o meno indenne mi fermai a guardare le facciate dei grandi alberghi allineati lungo il flusso feroce delle vetture. Come vedete, abbiamo tutti questi aggettivi che sono di grande aggressività. Ogni apertura di quegli edifici era dispettosamente chiusa contro il rumore del traffico del mare. Andai in autobus fino a Piazza del Plebiscito. Dopo un pellegrinaggio per cabine devastate e bar con apparecchi guasti, trovai finalmente un telefono e feci il numero di zio Filippo. Non ebbi risposta. Mi avviai per via Toledo, quando i negozi tiravano su le saracinesche e il flusso dei passanti era già intenso. La gente sostava in grumi solo alle imboccature dei vicoli, erti e neri sotto strisce di cielo cupo. All'altezza di Piazza Dante comprai un po' di cioccolata, ma lo feci solo per respirare l'aria liquorosa del negozio. In effetti non avevo voglia di niente, ero così distratta che mi dimenticavo di mettermi in bocca la cioccolata e me la facevo sciogliere tra le dita. Badavo poco agli sguardi insistiti degli uomini. Quindi, come vediamo, è una città molto cupa, grigia, minacciosa, in cui le donne devono sostenere molto spesso, e questa è una cosa che si ripete in tutto il romanzo, questi sguardi insistiti molto invasivi della privacy degli uomini per la strada. Quindi non la Napoli che possiamo immaginare delle commedie degli anni 50 con la Lollobrigida, per esempio, o la Sofia Loren.
Non un posto al sole, mettiamola così. Facciamo un altro salto temporale in questo nostro viaggio attraverso i gialli di Napoli e andiamo a parlare di un libro molto più recente, molto celebre in tutto il mondo, Gomorra di Roberto Saviano. È stato pubblicato nel 2006, quindi passiamo al nuovo millennio, e verrebbe secondo te catalogato come giallo?
Dunque, è una cosa molto interessante, perché sicuramente Gomorra fa parte di un filone che si chiama True Crime, che è un filone che è stato inaugurato da Truman Capote quando scrisse In Cold Blood, che era la storia di un omicidio efferato negli Stati Uniti del Sud. In Italia abbiamo avuto rappresentanti di questo sottogenere del giallo nella figura di Leonardo Sciascia, che a parte scrivere romanzi ha anche scritto il caso Majorana, quindi ha affrontato alcuni misteri irrisolti della storia italiana. E poi arriva prepotentemente sulla scena Gomorra di Roberto Saviano. È un'indagine giornalistica, perché come sappiamo Roberto Saviano è un giornalista che ha lavorato molto sul territorio, ed è un'indagine che copre le azioni, diciamo, della malavita organizzata e della camorra, che nessuno chiama camorra, chiamano tutti il sistema. Non soltanto a Napoli, quindi qui abbiamo un'immagine un po' più estesa di Napoli, come quando si parlava di Bologna, della città estesa di Carlo Lucarelli, perché è un reportage, se vogliamo, della criminalità dei clan napoletani e del casertano. Quindi ci muoviamo dai quartieri periferici di Napoli e ci spostiamo anche fuori. Questo, diciamo, racconto giornalistico, in maniera molto potente direi, comincia al porto di Napoli. Il porto di Napoli è un luogo dove arrivano un sacco di merci. Arrivano merci legali, arrivano merci illegali, arriva droga, merci contraffatte taroccate, arrivano anche rifiuti tossici, come noi sappiamo, che poi confluiscono in questa grandissima area metropolitana e influenzano anche la vita, diciamo, di tutti i giorni delle persone che vi abitano. Come sappiamo, questo testo ci ha fatto rendere conto per la prima volta in maniera molto eclatante il problema dello smaltimento di rifiuti tossici nell'area del Casertano e come la Camorra abbia fatto soldi con i rifiuti tossici che stanno diventando veramente il nuovo business e come in maniera assolutamente paradossale questi esponenti della Camorra hanno fatto i soldi con lo smaltimento dei rifiuti tossici, con questi soldi hanno costruito delle mega ville hollywoodiane negli stessi posti che loro stessi hanno inquinato, quindi loro vivono e respirano l'aria che hanno reso irrespirabile. E sappiamo anche da un reportage, diciamo, degli ultimi anni che anche il numero di malattie derivate da inquinamento siano cresciute molto nell'area negli ultimi anni.
Diciamo che è un caso però molto unico e a sé stante quello di Gomorra nel panorama letterario italiano e appunto ci sta, ma in modo molto originale nella categoria dei gialli, direi.
Sì, assolutamente. Come precedente illustre abbiamo Leonardo Sciascia, però di fatto lui ha riproposto in maniera molto originale questo taglio tra il giornalismo e il racconto, che poi si perde un po' chiaramente nella versione cinematografica e nella versione della serie TV, in cui è stato deciso invece di raccontare delle storie, no? Ma anche perché chiaramente quando tu sei al cinema devi raccontare una storia, quindi alcuni dei personaggi che il giornalista Saviano incontra, intervista e racconta diventano poi protagonisti di alcune storie molto particolari, di cui una appunto quella dell'inquinamento del territorio, un'altra è quello sul business delle merci contraffatte, il fatto che magari molte persone vengano sfruttate in queste fabbriche che producono per le grandi griff, per le grandi marche, ma le persone che ci lavorano guadagnano noccioline rispetto ai grandi guadagni delle firme dell'alta moda. Quindi anche qui, se vogliamo, torna un po' il discorso della descrizione di mettere le persone emarginate di nuovo al centro della storia. E anche tutti questi quartieri, che sono dei quartieri, diciamo, di periferia, di nuovo al centro della narrazione. Se volete vi leggo anche qui un estratto da Gomorra e qui a parlare in prima persona è il giornalista. Frequentavo Secondigliano da tempo. Da quando aveva smesso di fare il sarto, Pasquale mi aggiornava sull'aria che tirava nella zona. Un'aria che andava mutandosi velocemente, alla stessa velocità con cui si trasformano i capitali e le direzioni finanziarie. Giravo nell'area nord di Napoli in Vespa. È la luce quello che più mi piace quando giro per Secondigliano e Scampia. Le strade enormi, larghe, ossigenate rispetto ai grovigli del centro storico di Napoli. Come se sotto il catrame, a fianco dei palazzoni, ci fosse ancora viva la campagna aperta. D'altronde, questo quartiere possiede nel nome il suo spazio. Scampia, parola di dialetto napoletano scomparso, definiva la terra aperta, zona di erbacce, su cui poi a metà degli anni 60 hanno tirato su il quartiere e le famose vele. Il simbolo marcio del delirio architettonico, o forse più semplicemente un'utopia di cemento, che nulla ha potuto opporre alla costruzione della macchina del narcotraffico che si è innervata sul tessuto sociale di questa parte di terra. Quindi anche qui c'è un grosso riferimento di nuovo all'architettura, ma non per mostrare Napoli come una città vitale in cui si incontrano diverse culture, ma una città che è stata dilaniata dalla speculazione edilizia, rappresentata anche dalle famose vele che sono diventate dei ghetti, no? Di disoccupazione, di disperazione e di crimine. Quindi è sicuramente un reportage molto vivo e vivido di Napoli e del suo hinterland, se vogliamo.
Che affonda però appunto le radici nella realtà, nella cruda realtà. Barbara Pezzotti, grazie per questa nuova tappa italiana. La prossima volta dove andiamo a finire con il nostro treno o forse il traghetto?
Direi che andiamo in Sicilia, quindi parleremo poi di autori famosissimi come Leonardo Sciascia, Camilleri, ma anche di un autore cult ma meno famoso internazionalmente, che purtroppo non è ancora stato tradotto in inglese, che si chiama Santo Piazzese.
Alla prossima.
Dorio, Dorio, Ci trovo in Doriore, non mi sento buono, mamma, che mi succede? I frati mi soffumano ancora, dinte frase nostra rivoluzione. Chi se suono nuovo sai che è malamore. Ci trovo in Doriore, non mi sento buono, mamma, che mi succede? I frati mi soffumano ancora, dinte frase nostra rivoluzione.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.